professore, resti con noi, magari in prima fila. Le domande le raggrupperemo insieme e intanto invito il cuoco, chiamato in causa, a raggiungerci. Simone Ruggiari è chef e presentatore televisivo e ci parlerà, parte da una convinzione, gli ingredienti vengono prima dello chef, è detto dallo chef.
Ma sì, questa è la mia, intanto buonasera a tutti e sono, come si dice sempre, sono molto contento di essere qui, ma in realtà lo dico davvero stavolta molto sentitamente, perché gli argomenti che tocchiamo oggi sono argomenti che io parlo normalmente con le persone che mi stanno vicino o con le persone a cui voglio bene, ma non ho il tempo, spesso non ho la possibilità di farlo in TV, perché io oggi vi parlerò di un po' di cose, ma io oggi vi spiegherò come salvarvi la vita, perché se siamo, io credo molto nei proverbi, soprattutto quelli antichi, che dicono sempre la verità, e ce n'è uno che dice siamo quello che mangiamo, no? È stato, ti è detto un po' retorico, ma non è retorico, è la pura semplice verità, sto parlando proprio di salute fisica. E se siamo quello che mangiamo, chi fa il mio lavoro ha, se lo fa bene, una responsabilità, che è quella di diventare in qualche modo, magari più poetico, parte di quello che viene da me a mangiare. Se siamo quel che mangiamo, la mia responsabilità di dargli un qualcosa, se tu ti fidi di me, diventa parte di te stesso. E questa cosa non deve essere la fiducia del cliente, deve essere la responsabilità di chi sta dietro i fornelli. E per me non è la responsabilità di fare più o meno buono un piatto di pasta o un secondo, ma è l'importanza di scegliere per te, come se fossi un mio caro, le materie prime che vado a toccare. Quindi automaticamente per me, che faccio lo chef, ma in maniera differente, nel senso che non ho bisogno di far pubblicità a nessun ristorante perché non lo apro, ma cerco di fare più con la posizione che, diciamo, più mediatico, la possibilità di poter parlare a più persone. Fino all'anno scorso cercavo di spiegare come si faceva meglio la carbonara, visto che ieri era il Carbonara Day, magari adesso ti insegno come farla senza il guanciale, ma non perché quello fa male o l'altro fa male, è perché non si può mangiare tutti i giorni le cose che noi chef fino adesso abbiamo fatto vedere o abbiamo divulgato per far venire l'acquolina in bocca, che sono giustissime da mangiare perché rappresentano una tradizione italiana e va rispettata, però va fatta bene, ma allo stesso tempo non si può fare tutti i giorni. E allora la domanda è, l'ingrediente viene prima dello chef perché? Perché io posso essere bravissimissimissimo a cucinare, ma se prendo un pomodoro fuori stagione, utilizzo ingredienti che non sono stati ricercati o coccolati da madre natura principalmente. Pensate, fra parentesi, anche se mangiate le verdure, una verdura staccata dalla pianta e consumata dopo 5 giorni perde dal 47 al 54% all'incirca del valore nutrizionale. Figuratevi se quella pianta non ha fatto crescere il frutto o il suo frutto in maniera naturale, quindi viene raccolto prima perché magari deve fare tanti chilometri, addirittura transoceaniche. Quindi quel cibo che energia ha? Partiamo da quello. Cioè l'ingrediente prima di tutto ha un'energia, una vita, che non vuol dire più o meno fresco, vuol dire più o meno ricco di un valore nutrizionale. Se voi scegliete un ingrediente, spesso e volentieri lo scegliete perché nella ricetta della nonna c'era abbinato un ingrediente con l'altro, o perché vi piace la tradizione o riprendere un piatto e rivisitarlo con quell'ingrediente di stagione. Ma tutti quelli che possono darvi consigli di cucina per la salute, sto parlando anche, quindi l'applicazione tecnica, la parte artistica momentaneamente la sto lasciando perdere, perché se si fa arte con dei colori, ingredienti che non sono di livello, il quadro viene bene ma dura poco. Mentre noi mangiamo, cioè tutti di cucina dovete e potete parlare e discuterne, perché la cucina non è golf, barca a vela o uno sport di cui se non se ne è al corrente non si può parlare. La cucina voi l'affrontate almeno 3 volte al giorno, colazione, pranzo e cena. E la cucina, quella di tutti i giorni, non quella della serata al ristorante, non mangiare il fritto, non mangiare la carne, anch'io ho tolto delle cose dalle mie dieta per cercare di stare più al ritmo con la vita che faccio. Ognuno ha un metabolismo diverso, non esistono consigli che valgono per tutti, però se vi dicono mangiate le verdure e non vi dicono mangiate le verdure quali, come raccolte, che devono essere in un certo lasso di tempo consumate, e questo non è più lussuoso, più costoso, è semplicemente dividere la spesa fra il supermercato di massa e piccoli distributori o persone di fiducia, tanto adesso c'è anche la distribuzione casa per casa, se vogliamo, quindi non c'è più la scusa non riesco a trovare le materie prime che trovi tu o costano di più, non è quello. Il problema è che quello che si trova o la reperibilità degli ingredienti, che sono diciamo sempre un po' più lucidi, gonfi e commerciali, non ci dà più la possibilità in semplicità di fare dei buoni piatti. Cioè, se io ho un ottimo pomodoro in stagione, un buon basilico, un olio extravergine come si deve, anche se condisco una pasta buona anche quella, a crudo, io a porzione ho speso un euro e venti di più a testa, ho lavorato molto meno, ho usato meno gas, meno energia, e il mio piatto è buono, perché il pomodoro è buono, il basilico profuma, l'olio è pazzesco. Se io faccio lo stesso piatto comprando il pomodoro in scatola con il marchio italiano, che basta il 30% della lavorazione per renderlo italiano, e lo compro in Cina con parametri di produzione, con pesticidi, sfruttamento, quindi si parla anche di etica sbagliata, lo faccio con un olio che compro, io non voglio, lavoro anche con i supermercati, il punto è questo, l'olio extravergine d'oliva è l'ingrediente che va in quasi tutti i piatti della cucina italiana. Faccio questo paragone perché rende molto l'idea, io sono abbastanza pragmatico. Se andate a fare l'aperitivo anche tra amici nell'ultimo bar, perché dovete farvi un saluto prima di andare via, vi prendete una bottiglia di prosecco di bassa gamma, comunque in quattro vi prendono 30-40 euro perché è il giro dell'aperitivo. Poi andate al supermercato a scegliere l'extravergine e lo prendete da 6 euro un litro, no, perché c'è scritto la bandierina europea, ma ogni nazione giustamente ha un proprio parametro di produzione, quindi olive miscelate, sapete che dalla raccolta alla spremitura, ecco, no, costa poco di più un olio decente, buono, italiano, e costa appena di più un olio pazzesco dove ne metto la metà e mi dà un profumo, mi dà davvero un senso. E noi italiani non possiamo sbagliare queste cose, fidatevi, si sbagliano, perché io parlo con dati di vendite, e questo non è una confessione o un'accusa, è cercare di stimolarci anche noi, perché io capisco la vita frenetica, i ritmi, però l'olio si compra una volta, anche una volta l'anno si può comprare, magari non lo stesso, compratene uno più delicato, uno più forte, magari uno più commerciale per fare i fondi, questa cosa non si fa neanche noi italiani, e la mia paura da prima voler divulgare le ricette è diventata proteggiamo quello che è il vero senso del mangiare quotidiano, che è persone che mi chiedono di fargli diete personalizzate o menù particolari perché c'è un tasso di celiachia pazzesco. Non è che perché è cambiato, siamo cambiati noi, sono cambiati i grani, ci sono percentuali di glutine che sono più del doppio rispetto a prima della Seconda Guerra Mondiale. Quindi siamo noi che abbiamo cambiato le nostre produzioni, siamo noi con la domanda spesso sbagliata a mettere a scaffale ingredienti che prima non c'erano, e siamo noi che dobbiamo, se li vogliamo trovare, sempre se noi lo vogliamo, fare una domanda diversa per poi obbligare gli altri a farci trovare i prodotti a scaffale più facilmente, a prezzi minori e con più sicurezza. Perché poi c'è il problema della sicurezza. Nel senso che tu pensi di farti, come dicevo prima, una pasta al pomodoro, uso quella perché insomma è quella che si fa un po' tutti quando si affretta, no? Con una bella passata di pomodoro, anche di marca italiana, dovete pensare che basta prendere un concentrato di pomodoro da qualsiasi parte del mondo, aggiungerci acqua, frullarlo e impacchettarlo, e il 30% della produzione ci va la bandiera italiana. Quindi la prima cosa da fare è girare le etichette, girare i prodotti e chiedere, soprattutto nel fresco, perché l'etichetta si può leggere, ma quando si compra il fresco, soprattutto dove non c'è un colloquio, quindi dove non c'è il Mario, il mio fruttivendolo, a cui chiedo com'è questa? È buona o non buona? Oppure non so cucinare, sono una neomamma, devo cucinare per i miei bambini? Altro argomento a cui sto molto attento. Non gli chiedo se è buona o non buona la zucchina, gli chiedo se è biologica o perlomeno di agricoltura controllata, perché magari se no dentro quella pappina che faccio a mio bambino non sa di niente, ma a parte quello c'è dentro di ogni, ok? Quindi sicurezza eccetera, ma poi arriva l'argomento a cui spesso e volentieri non si dà troppa importanza, e quello riguarda non tanto noi ma magari la prossima generazione, che è l'etica del cibo. Io vengo dalla Toscana, cioè da me se uno viene e mi dice andiamo a mangiare la Fiorentina, non gli viene risposto nemmeno, perché si parla di turista. Da me si nasce con la bistecca, dalle mie parti si mangia la bistecca tutte le domeniche, sono cresciuto a carne, sono zero positivo di sangue, o avrei bisogno di carne rossa. Ho fatto un esperimento su di me, prendendo quasi in giro amici che avevano tolto la carne al menù, e leggendo e informandomi non su filosofie, io sono uno che si fa la sua idea, ma basata semplicemente su dei fatti, su dei numeri. Quindi nel momento in cui io faccio uno studio sul pH della bocca, pH dello stomaco e dentatura, quindi la parte del morso, la masticazione, del mondo animale tutto, e verifico che ci sono tre categorie principali dove i parametri sono praticamente identici a seconda di bilanciamento tra pH della bocca, parlo della prima digestione in bocca ovviamente, del tipo di dentatura, perché quello si capisce soprattutto nel mondo animale che tipo di alimentazione deve avere, e soprattutto del pH dello stomaco per la digestione di alcuni tipi di grassi, proteine, eccetera. Noi non siamo stati creati per essere onnivori come siamo. Questo vuol dire che noi possiamo mangiare qualsiasi cosa, di tutto, e ultimamente anche respirare di tutto. Però, se vogliamo vederla da un punto di vista strutturale, meccanico, e non vi dico che è la mia filosofia, però sono dati, non saremmo così. Cioè, il nostro corpo è come una macchina, va a benzina, va a diesel, va anche acqua. Però andrebbe meglio acqua. Quindi se noi diamo per scontato che la famosa dieta mediterranea, su cui tanto ci siamo seduti negli anni, che è semplicemente la dieta che veniva fatta 100 anni fa, 60 anni fa, da lì indietro, perché la dieta mediterranea è la dieta che veniva fatta nella zona dove cresce l'olivo, quindi dove si utilizza extravergine d'oliva come base, ma non si può più essere nella comfort zone, nella zona di tranquillità, se si parla di noi siamo nel centro della dieta mediterranea, sì, ma se l'olio che usiamo è extracomunitario, se abbiamo alimentazioni completamente sballate, e se diciamo ma io mangio bene perché faccio i piatti della nonna, e il nonno andava a lavorare nei campi, noi stiamo su Facebook. Cioè, c'è un po' questa voglia anche di protezione che abbiamo noi italiani, perché ci piace magnà, e io sono d'accordo, a me piace mangiare, piace il cibo, mi piace togliermi le voglie, la mangio fra virgolette la porcata, non industriale, ma il piatto voluto. Però magari tutti quei piatti che faccio gli altri giorni cerco di mangiare ingredienti che non voglio dirvi carne, pesce, ma comunque sani, cioè sani di origine. Quindi il messaggio dell'ingrediente viene prima dello chef, è perché io posso farvi un filetto di branzino croccante sulla pelle, marinato al sto inventando, con carciofi in due consistenze, spuma di questo e uova di quest'altro. Sì, se voi prendete un pomodoro perfetto italiano, lo staccate, lo tagliate in due, ci mettete il mio olio extravergine, costa 37 euro al litro, ma ce ne uso due gocce e cambia il piatto. Un basilico staccato dalla piantina, un pizzico di sale buono e un pepe macinato al momento con una mozzarella di bufala seria non messa in frigorifero, il vostro piatto sarà molto più buono del mio. Se uso un branzino d'allevamento che nuota uno strusciato sull'altro, e quindi per farvelo trovare lucido, con l'occhio che in linea blu vi dice che deve essere vivido, gli danno l'antibiotico, c'ha la bocca che sembra un becco perché non ha mangiato nient'altro che polveri e ha nuotato nelle proprie feci. Scusate se ve lo dico così, non conosco altri modi. Quindi finora io vi direi, cioè io essendo cuoco mi metto nella categoria di vi abbiamo raccontato finora, io no, vi hanno raccontato finora che il branzino è lusso, che il caviale è lusso, ma se l'acciuga, scusatemi, ditemi se vado lungo, io poi smetto, mi sto sudando perché io la sento questa cosa, l'acciuga. Voi ditemi, se invitate uno a cena, ma vi fate l'acciuga, ma neanche morto, comprate il filetto di tonno, il tonno. Io pesco, ragazzi, il tonno ora non esiste, se pescate un tonno vi arrestano. Il problema è che uno, se conoscete bene, vi arriva il tonno. Sai quanti vengono da me? Oh, c'è il tonno. Sì, ma ammazzi tutti i tonni, io sto lavorando per andare in pensione a pescarli, non ce ne saranno più. Il tonno nostro lo diamo a tutti i giapponesi, insomma. No, il punto è, non vi fate influenzare da quello che era l'ingrediente che chiama il lusso, chiama il mangiare bene, perché l'acciuga, che è fresca tutti i giorni per forza, se no si spappola, costa poco perché ce n'è in abbondanza, è sostenibile, è sostenibile? Il tonno no, gli altri pesci no, i ricci no. Quelle sono sostenibili e sono piene di omega 3, e se ve le faccio fritte come le faccio io sono molto più buone del caviale. Ora, fritto, sì, marinate, come vi pare. Il punto è che l'acciuga è il mio pesce simbolo, sulla verdura non lo posso fare perché c'è più stagionalità, ma se voi scegliete l'ingrediente buono non c'è lusso o non lusso. Il lusso è averci il tempo di cercarlo o di trovarlo, ma in realtà adesso si fa presto. Fino a un anno e mezzo fa, due anni fa, era più difficile per me. E mi facevo, sì, ma come faccio? Adesso c'è il web, ve li consigliano a casa anche quassù. Qualsiasi cosa. Non dovete spendere di più, dovete semplicemente ascoltare il vostro corpo, provare su voi stessi, non delle diete, dei cambi di alimentazione, provare una settimana a mangiare bene, vuol dire quello che vi pare, di qualità. E voi vedrete, sentirete il vostro corpo risvegliarsi, lo sentirete su voi stessi. Non vuol dire che una signora deve mangiare meno carne, dipende da voi, dovreste magari chiedere a un dietista o qualcuno, io non ve lo consiglio nemmeno per un motivo, cioè se dovete fare una dieta sì, ci mancherebbe, però sto parlando di alimentazione. Il problema è che io ho sentito professionisti dare come consiglio mangia questo, mangia quest'altro, ma senza dargli l'indicazione. Ma se com'è possibile, se una persona soffre di un qualcosa, dargli da mangiare un ingrediente senza consigliargli la provenienza, la tipologia, cioè quale? Perché cambia totalmente. Lo stesso pesce, secondo come viene allevato, ha un apporto proteico o di grassi completamente differente. Il salmone. Quanto costa un chilo di salmone? Quanto? 25? Allora, l'altro giorno sono andato a trovare mia mamma in Toscana. Ah, a proposito, i giornalisti mi chiedono come mai ho fatto il scelto di fare il cuoco, no? Io dico sempre che avevo passione da piccola, è verissimo, ma se no l'altra risposta è sarei morto, perché mia mamma non ce la può fare. L'altro giorno sono arrivato a casa, in Toscana ho trovato mia mamma che è tornata a fare la spesa e ha comprato quelle vaschette in polistirolo pressato con i pezzi di pesce pulito, no? Pronto, con scritto offerta sopra, no? Se c'è l'offerta vuol dire che lì da qualche giorno. Benissimo. Quel salmone era bianco, costava 19,90 al chilo. Io mangio un salmone che costa 45 euro al chilo, costa 54 in realtà, sale, vero? L'hai fatturato tu l'altro giorno. Okay. Però c'è anche da un po' meno, sempre stupendo. Vabbè, te fai soldi. No, lo mangio una volta meno, lo mangio una volta in meno, lo mangio la metà, ma quando lo mangio non c'è neanche un filo di quel grasso fatto col mangime che gli danno, perché è pescato e mi dà una soddisfazione che me lo mangio e me lo godo, mangio più lentamente, me lo digerisco meglio e mi dà un apporto vero, proteico, come scritto nei libri che ho studiato io a scuola, dove c'è scritto un etto di salmone uguale chilocalorie, proteine, grassi, eccetera. Non può essere banalizzato su tutti i filetti da 100 grammi di salmone, perché ognuno avrà una quantità diversa di valori nutrizionali perché vengono allevati o trovati in sistemi diversi. Quindi non voglio dire che non va bene ascoltare gli altri, vuol dire che voi dovete ascoltare semplicemente il vostro corpo, ma dovete fare qualcosa per farlo rispondere, che non vuol dire stasera mangiare l'insalata scondita, soprattutto se è in busta. questa era ficcante. Il punto è che dovete provare a capire che si può mangiare molto bene anche facendo una pasta ai legumi. Se i legumi sono buoni, se l'olio che usate è stupendo, se stufate con amore la cipolla e se la cipolla è buona, anche quella, sì. Il sedano, la mamma fa, ma il sedano lo compra, non c'è, sembra sterilizzato, sembra un pezzo di plastica, no? Se non c'è profumo, se non c'è linfa, se non c'è l'odore, che odori sono? Lo sapete che le carote hanno il ciuffo? No, perché la mamma ha le carote al frigorifero che sembrano pezzi, dai, non tutte le usate col ciuffo. Anzi, alzi la mano a chi compra le carote col ciuffo, davvero, davvero, ecco, perfetto. No, ma non è che siete voi che sbagliate, è che a volte non si trovano nemmeno, sì, sono sudato, ma ne frega niente. Il punto è che se voi vi mangiate una carota col ciuffo e la pelate, è arancione, brillante, fa l'acqua, la mangiate e vi dà soddisfazione, dai, mangia due o tre carote prima di cena che ti sazi. Sì, quelle le mangio volentieri, sanno di carote, ci faccio la centrifuga, esce il succo, è attaccata al verde, c'è ancora la linfa, un pochino. quell'altra sono dei pezzi di legno, di fibra, se ci faccio un fondo di cottura non mi darà sapore, se ci faccio una centrifuga mi uscirà dell'acqua, sono cresciute in un ambiente, a volte sono fatte idroponico, ora la carota sta sotto, quindi è fatta una sorta di massa. Ok, sono palloso, vero?
No.
Di solito scherzo e rido, vi do le ricette, oggi vi do le bacchettate. Vi dico l'ultima e poi finisco. Visto che ho parlato fino a di pomodoro, perché è un po' il nostro emblema, e perché in realtà io mi sono scritto dei punti, ma non sono mai stato abituato a prepararmi le cose, neanche le ricette me le preparo quando faccio i programmi, perché sono fatto così e le cose vanno prese al momento, cioè la cucina e il tipo di lavoro che ho scelto di fare, qualsiasi forma prenda, parte da un concetto di passione, ok? Che vuol dire credere e rispettare quello che dico, vuol dire che io non ho un ristorante o faccio i catering, ma nei miei catering, penso ai catering, ragazzi, mai mangiato bene davvero con un catering? Io no. Col mio sì, perché compriamo gli ingredienti che costano il quadruplo rispetto a quelli che si può... Pensate, il catering, cioè fare i numeri a volte diventa difficile con gli ingredienti buoni. No, basta organizzarsi, basta stoccarli, cioè basta averci la passione vera e comunicare quello davvero che si fa, non dire delle cose e poi surgelare né altre, questa era una bacchettata a altre persone. Il punto è questo, finisco così: i pomodori, quelli che comprate voi, sì, è lui, t'ho visto, i pomodori che si compra, quelli col ramettino a grappolo, no? Pomodoro a grappolo, rosso, tutti lo comprate, quello tondo del supermercato. Provenienza? No, pomodoro a grappolo così, Pachino? No, allora sapete, voi, scusate un attimo, Pachino, perché voi vi ricordate il nome Pachino? Siete mai stati a Pachino? Sì, a Pachino ci siete stati? Secondo voi quel posto può produrre tutti i pomodori di tutti i supermercati di Pachino? Ma mi prendete per il... È come il pistacchio di Bronte, è bellissimo. Lo sapete che il pistacchio si raccoglie ogni 2 anni, no? Ok, quindi tutti gli anni il prezzo del pistacchio di Bronte, in teoria, nel secondo anno prima della raccolta, sale di prezzo, è come un prezzo del, cioè quando ce n'è poco sale, no? È uno dei prodotti più sofisticati d'Italia, il pistacchio di Bronte. Ma voi, quando lo comprate, se leggete pistacchio di Bronte, non girate dietro e leggete l'etichetta, perché io ho visto etichette dove il pistacchio iraniano, impacchettato a Bronte, e di è messo tra virgolette, e vi fregano. Poi si parla anche di costi, perché se si fa una pasticceria, ok. Finisco così: il pomodoro ramato che si compra al supermercato di solito è provenienza Spagna, Almeria. Io quest'anno sono andato a Almeria per un'altra cosa, e quando si atterra con l'aereo, Almeria è un posto dove c'è solo roccia, montagne rocciose desertiche, ci sono serre, cioè tutto bianco, perché è serra, è resina per terra e piantagioni di arance e pomodori che arrivano da noi. Le piante di pomodori sono alte 14 metri, 14 metri, e io mi ricordo quando ero basso, perché ero piccino, mio nonno c'aveva pomodori con lo steccato, erano alti 2,5 metri, 3, non lo so, ma no, sì, anche meno, con le stecche tu ero piccino, ma ragazzi, è impressionante, per terra c'è la resina, mettono delle sacche di materiale inerte che viene bagnato e fanno 3 raccolti all'anno, e poi passa una ruspa con la gomma sotto, perché siamo indoor, ricordiamoci, tutto chiuso, che sposta fuori tutte queste robe esauste e le rimette nuove, e noi ci mangiamo dei bei sacchetti d'acqua. Ho finito. Grazie.
Queste tue considerazioni, quanto spazio hanno nel tuo ultimo libro?
Onestà per onestà, il libro è stato fatto... il libro si chiama Casa Rugiati, e è il libro che ho fatto un paio d'anni fa con ricette da casa. Come vi ho detto prima, io ho 1 anno e mezzo circa che ho cambiato... Volete sapere le cose che ho cambiato? Non è detto che sia per tutti, io le ho cambiate semplicemente perché avevo bisogno di avere più energia, più ritmo. Io ho tolto praticamente del tutto quasi la carne di maiale, del tutto quasi vuol dire che tipo, quando trovo quel salame fatto in casa pazzesco, ma lo mangio un giorno solo una volta, però l'ultima volta che lo mangio è quasi un anno fa. Carne rossa pochissima, una volta ogni mese e mezzo quando è buonissima, si può mangiare anche più spesso quella, quella è una roba mia, però deve essere buona, cioè non è carne rossa, è, deve essere carne buona, la potete mangiare molto più spesso se però è sana. E mangio molto 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 più vegetale comprando ingredienti buoni, cioè mangio ingredienti bio, ma non per forza che sia bio, può essere, può anche non avere la certificazione, ma purché sia naturale e davvero chilometro zero, ma zero nel senso 10 km, perché il chilometro zero vuol dire 100 km, sapete, vero? Ok, no, vicine, è possibile, o perlomeno fresche, buone. E ho dei sapori quando compro i legumi buoni, la pasta buona, l'olio buono, che dopo un po', che tolgo quelli violenti e forti di bocca, no? Come i salumi, quelle robe lì, mi danno più soddisfazione e quindi non ho più tanta voglia del resto. Che succede? Che dopo un po' ti purifichi dalla putreina principalmente, che è una tossina del, che dà sonnolenza, e quindi mangiandone meno, ci vuole un mese per toglierla dal corpo. Però io non vi dico toglietela completamente, ma se non vi aumentate le tossine, il vostro corpo starà molto meglio, perché tutti vi dicono di sudare, di... i miei genitori sono due professori di educazione fisica, quindi palestra, non palestra, però le tossine, ragazzi, dalla pelle che si buttano fuori sono tipo irrisorie rispetto a quelle che si buttano fuori con l'apparato digerente. Se non si tiene bene il nostro corpo dall'interno, se vogliamo parlare anche di cose più serie, anche se... posso parlare liberamente? Allora, se non si mangia come si deve mangiare in questa società di adesso, dove il cibo è prettamente contaminato, abbiamo grandi, grandi possibilità di contrarre bruttissime malattie. Chi ha la sfortuna, e io ce l'ho anche in famiglia, di avere questi problemi, se fa delle cure, se non ha un'alimentazione che lo disintossica, anche le cure medicinali non hanno, ma neanche il 40% di appeal che possono avere con un'alimentazione sana. No, 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 ma... Dove fa la...
Allora, anche tu rimani con noi, so che sei disponibile poi a autografare il tuo ultimo libro, ma lo farai...
Vado a fare la doccia a te.
Aspettaci. Bene.
Arriva, aspetto là. Grazie mille, a dopo.
Abbiamo ricevuto già una serie di lanci al tema del cibo sostenibile negli ultimi interventi. Intanto, come legare il suo intervento anche ad opera una sintesi alla Slow Food? Il cibo è un prodotto agricolo, prima di tutto, e poi quell'invito che indirettamente mandava il professore, va bene, buono, pulito e giusto, ma anche cibo, bello e libertario.